Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Abbiamo cantato e chiediamo al Signore di cercare sempre il suo volto, ogni giorno, in ogni situazione. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 13, versetti 36-43. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi ascolti.
Parola del Signore.
Ecco, vediamo che Matteo esplicita il congedo della folla a questo punto e sembra suggerire che di qui in poi Gesù parla solo con i pochi suoi discepoli, pochi dico perché sono in una casa, quindi non si pensa a folle di discepoli, di cui tra l'altro il Vangelo è testimone che c'erano folle di discepoli, però qui non si parla dei dodici, comunque fa pensare a pochi. In ogni modo, questo sembra essere il contesto a questo punto del discorso di Gesù che adesso commentiamo insieme.
Ma rispetto a queste due categorie, dove mi pare che appunto il tema della zizzania, del male, sia in evidenza, perché comunque almeno questo è quello che ha colpito i discepoli, perché dicono: spiegaci la parabola della zizzania. E quindi in qualche modo è questo che l'aveva colpiti. In questo contesto così di queste due categorie, i figli del regno e invece la zizzania seminata dal nemico, che poi viene detto il diavolo, io penso che la chiusura, chi ha orecchi ascolti, dica che è il pericolo, diciamo, è una situazione che già la parabola diceva che non si risolve durante il tempo, si risolve solo alla fine dei tempi, perché non venga tolta anche il grano insieme alla zizzania. Ma chi ha orecchi intenda, mi sembra che ponga l'ascoltatore, ancora di più i discepoli più stretti, di fronte alla responsabilità. E in questo senso qua, allora, io penso che sia una parabola che rivela il disegno di Dio e che il giudizio è la fine, ma che resti ancora un appello per il tempo presente. Io trovo parallelo, diciamo, il Giovanni 12, versetto 36, mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Cioè, queste due categorie mi sembrano fluide, non che non ci sia, per tutto anche il contesto di quello che abbiamo letto fino adesso di Matteo, e quindi si diventa figli del regno, oppure diciamo, non c'è una predeterminazione, ma dipende dalla scelta che ci si pone, su cui si pone. E l'ultima cosa che dico è che la vicenda nasce con il figlio dell'uomo che semina, quindi mi sembra che il punto di riferimento, appunto, è questa operazione del figlio dell'uomo. E quindi, appunto, come dice quel versetto di Giovanni, mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Mi sembra un po' che sempre il tema di queste parabole sia sulla posizione da prendere e sulla scelta rispetto alla rivelazione che fa Gesù di sé.
Qui dice: raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, cioè non solo le persone, ma anche le azioni. Quindi sarà un regno proprio completamente nuovo, quello che deve venire, in cui tutto luce proprio.
Ma io dico così, un pensiero riguardo al campo. Il campo, dice Gesù, è il mondo. Così mi sembrava molto bello che questo seme buono viene seminato dal figlio dell'uomo nel mondo. Cioè il fatto che Gesù lo dica adesso, prima ancora della sua passione, morte e resurrezione, cioè dopo la sua risurrezione invierà i suoi apostoli, i suoi discepoli, andate in tutto il mondo, annunziate e predicate il Vangelo a tutte le creature. Però già da adesso questo, non so, io era una così, mi chiedevo come questo seme del figlio dell'uomo, e se si riferisce a una semina, diciamo, che avverrà dopo la Pasqua del Signore, oppure una semina che già in quel momento avveniva nel mondo. Allora pensavo ai semi del Verbo nascosto, cioè in fondo ci sono modi nascosti forse in cui Dio, il figlio dell'uomo, semina. Questa è una cosa. Poi un'altra piccola cosa è che ai discepoli già Gesù aveva spiegato la parabola del seminatore, li aveva presi da parte, però adesso sono ancora nella condizione non è bastata quella spiegazione. Adesso, vabbè, ha raccontato un'altra parabola, però mi sembrava di capire che in fondo poi è sempre necessario che il Signore prenda i suoi in disparte, i suoi discepoli, e li illumini, perché è così, cioè il mistero di Dio ha sempre bisogno di essere spiegato, illuminato da Gesù stesso, da Dio stesso.
Ma io domando, ma davvero la zizzania è un altro seme? Cioè, proprio non c'è possibilità per questo seme che è la zizzania diventare un seme buono? Cioè, questa cosa mi fa molto problema, perché io invece penso, mi veniva da pensare che c'è un seme buono e basta, e che quindi questa zizzania è un modo in cui il maligno vuole contaminare il seme buono, perché appare soltanto nel momento in cui porta frutto, e lo stelo buono, il seme buono fece frutto, e allora spunta anche la zizzania.
Riguardo a questo, mi sembra importante, insomma, che in realtà appunto queste due parabole che parlano entrambi di semina siano una susseguente all'altra. Nella prima, che è quella del seminatore, quello che si semina è la parola, no? Mi sembra di capire. Nella seconda, invece, con la spiegazione di oggi, noi apprendiamo che in realtà il seme buono, oppure la zizzania, quindi il seme cattivo, sono i figli del regno del maligno. Quasi a dire che in realtà questa parola trasforma i figli, si trasforma in figli, no? Come dire che questa parola in realtà trasforma l'uomo, e quindi lo trasforma bene, la parola di Dio, lo trasforma male, la parola del maligno, insomma.
Ma io dico una cosa ovvia, cioè adesso al di là di questa problematica, a me aveva più che altro stupito il fatto che mi sembrava che la parabola, almeno così come la si legge in prima lettura, ci prendesse di più appunto sul tempo intermedio, cioè quando ci si accorge che nel campo c'è la zizzania, no, per cui c'è tutto quasi lo smarrimento dei servi, perché non si vanno a chiedere ma com'è che c'è la zizzania, cosa facciamo, la strappiamo. Invece quando c'è la spiegazione si punta di più appunto sulla fine, e quindi appunto dice il figlio dell'uomo a un certo punto manderà i suoi angeli, e quindi le cose a quel punto lì saranno di più, ancora di più nelle sue mani, perché ci sarà il giudizio. E quindi niente, mi sembrava che così, che ci volesse essere quello che noi non riusciamo mai a cogliere, cioè come dire, la rassicurazione che alla fine tutto è nelle sue mani e che lui saprà distinguere, no? E quindi mi è venuto in mente che, cioè, quando Matteo 25 c'è, cioè, il grande giudizio, no? Non è così lontano da questo testo, mi sembra, solo che là è più sottolineato come lui giudica, no? E come fa a distinguere. Però mi sembra che in ugual modo voglia esserci una grande rassicurazione, cioè siamo già nel suo regno, no? Perché qua lo dice chiaramente che toglierà tutto dal suo regno, quindi il suo regno c'è già, ma bisogna aspettare, e solo allora appunto dice i giusti risplenderanno come il sole, che tra l'altro è quello che dice nella trasfigurazione di Gesù, no? Il suo volto brillò come il sole, quindi a quel punto, come dire, si risplenderà tutti della sua luce, ecco, di lui, ecco, solo che ci vorrà, bisogna aspettare. E quindi secondo me è un brano che vuole aiutarci ad aspettare, ecco, e a sperare nel giudizio alla fine, anche se per noi è difficile.
Io non so come stiano insieme le due parabole, del seminatore e questa. Mi sembra che già quando abbiamo ascoltato la parabola stessa, adesso c'è la spiegazione, il punto, almeno secondo me, è quello posto dai servi, cioè come mai c'è il male? Se Dio è buono e tutto quello che ha fatto l'ha fatto per il bene, ha seminato il seme giusto, buono, come mai c'è il male? Ci sono i malvagi nel mondo che operano il male? Può essere anche, le due parabole si possono integrare, ma può essere anche una prospettiva molto diversa questa rispetto alla parabola del seminatore. Notiamo che la parabola del seminatore, quello che viene seminato è il seme e la parola. Qui non è la parola. Qui ci sono due seminatori e ci sono due semi che sono gli uomini, così dice il testo. Quindi non so, prima io credo che si integrino, però può essere che questa parabola voglia e sia centrata su un altro punto, cioè come Dio noto anzitutto, per esempio, che ripete che il seminatore è il figlio dell'uomo. Anche questo è abbastanza importante. Il figlio dell'uomo vuol dire il giudice, e invece il figlio dell'uomo è anche seminatore. Qui c'è un'interpretazione tutta centrata su Gesù in quanto figlio dell'uomo, non è centrata su Dio, la spiegazione è centrata su Gesù in quanto figlio dell'uomo che è un seminatore. Poi il regno del, diciamo, il regno è il mondo, non è la Chiesa, e non è neanche Israele, perché Matteo distingue sempre. Anche la Chiesa per Matteo è sempre dalla prospettiva di Israele, ma Matteo distingue, lo vedremo andando avanti, per esempio quando si parla del giudizio. Lì ci sono le distinzioni chiare, insomma si sa che Matteo pensa un giudizio su Israele a parte, pensa un giudizio sulla comunità messianica, perché ha dei compiti particolari a parte, e su quello insiste, e poi pensa a un giudizio delle genti, si vedrà insomma in quei capitoli. Comunque sembra riflesso anche qui noi vediamo che anche che il figlio dell'uomo ha come regno il mondo. È interessante questo, no? E il regno del figlio dell'uomo è anche distinto dal regno del padre, che è il regno finale. Alla fine i giusti splenderanno nel regno non del figlio dell'uomo, nel regno del padre loro. Una cosa vicina a questo sembra non nel linguaggio, ma sembra avere Paolo quando parla del regno. Ricordate la prima lettera dei Corinzi, capitolo 15, addirittura Paolo fa tutta la trafila dicendo che poi il figlio consegna il regno, il regno del figlio è funzionale, cioè è funzionale al giudizio e a togliere il male. Quindi mi sembra che insomma la parabola sia centrata su quello che fa Dio, non su quello che fa l'uomo. Difatti qui non troviamo il problema della conversione, mentre nella parabola del seme, che è la parola, è chiaro che i vari campi è un appello a dire: guardate che il regno dipende da voi, secondo che voi accogliete o non accogliete la parola. Qui questo appello non mi appare, insomma, qui sembra il problema cosa fa Dio, come Dio governa, come conduce il mondo, se lui è il re, se il figlio dell'uomo è il re del mondo. E come mai il mondo va così? Mi sembra che ci sia, insomma, io penso che sia questo, almeno io lo sento così, ecco che... E naturalmente questa espressione, sono i figli del regno, sono i figli del malvagio, ci mette una difficoltà, ma questa difficoltà è una difficoltà antichissima, prima anche di Gesù, e tutto questo linguaggio si fonda su una problematica che troviamo molto prima e che è molto importante, molto forte, tutte le volte cioè che si sottolinea il dominio di Dio, che cioè Dio certamente farà quello che deve fare, c'è il rischio nel linguaggio di nascondere la responsabilità, come qui. C'è l'impressione, che non è solo in questo testo, della predestinazione. Qui ci sono i figli, e quindi in questo senso non c'è nessun passaggio qui. Cioè quello che avete detto secondo me è vero, cioè che sempre si può passare di qua di là, ma questa parabola non considera questo. Qui ci sono due semi completamente diversi, anzi che andranno, non si possono distinguere adesso, ma alla fine uno viene da vanno assolutamente separati, perché io credo che la prospettiva, quando si sottolinea questo, il rischio è sempre che non c'è una possibilità di esprimere veramente fino in fondo, contemporaneamente, a mio parere, il dominio di Dio su tutto. E nello stesso tempo la responsabilità dell'uomo. Quando noi affermiamo la responsabilità dell'uomo, sembra che in qualche modo diminuiamo il dominio di Dio, no? Perché Dio in un certo senso è limitato da quel che fa l'uomo. Quando sottolineiamo la responsabilità dell'uomo, appunto, se sembra... E quindi anche qui... Che Matteo pensi che che c'è una responsabilità, è chiaro anche da questo testo, per esempio, quando alla fine parla del motivo per cui sono raccolti e gettati, perché parla degli scandali e parla piunda statin anomia, quelli che fanno, noi traduciamo iniquità, ma anomia ha sempre a che vedere comunque con la legge di Dio. L'anomia è ciò che si oppone alla volontà di Dio, alla sua legge, al nomos di Dio, no? E quindi è chiaro che c'è una responsabilità, cioè è presupposta qui. Quindi, però ho l'impressione che le due parabole si possono integrare. Una, forse, penso, come avete detto, il seminatore dice che il regno dipende anche da noi. Questa parabola dice un'altra cosa. Dice che Dio ha in mano tutto, come diceva adesso anche Anita, ed è consolatoria, e Dio ha in mano tutto, e a un certo punto lui distinguerà il bene dal male. E quindi non è diretta questa l'esortazione, però può servire per esortare.